Saluto a tutti quanti. Sono stato in visita alle chiese del Calabria e anche la nostra comunità di Gela. Vi salutano tutti quanti. Abbiamo avuto un buon tempo insieme, anche di domande, ed è stato interessante, ecco, guardare insieme come questa parola meravigliosa che Dio ci ha lasciato non è un modo per entrare in conflitti a colpi di versetti, ma è un qualcosa che ci sfida a scoprire le risorse meravigliose che Cristo ha messo in noi. E questa mattina, in maniera breve, perché credo che abbiamo già avuto molto cibo, veramente sono contento anche per questa iniziativa di Andrea Crocivera e voglio incoraggiare tutti quanti a stimolare i propri giovani, magari anche facendogli vedere questo piccolo video, così vedono che non è una cosa troppo seriosa, anche se realmente è intrisa di questa meravigliosa speranza che in Cristo abbiamo. Sapete perché? Purtroppo tutte quelle cose super entusiastiche, super, 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 ma dove non c'è Cristo finiscono in disperazione, finiscono male, mentre dove c'è Cristo c'è una buona speranza, c'è una buona fine e c'è una base sulla quale possiamo costruire, possiamo vivere, possiamo comunicare, possiamo anche giocare. Qualcuno aveva costituito un'associazione Giocare per Credere. Ma io dico anche credere per essere così sereni per giocare, perché ormai uno è così preso, teso, eccetera, eccetera, che non trova il tempo neanche di rilassarsi un attimo con un giochetto. Quindi gloria a Dio per tutte le iniziative nel campo cristiano e vogliamo questa mattina dare una breve così occhiata a quello che Dio considera un aspetto fondamentale nel nostro percorso cristiano, cioè un cammino dove in teoria dovremmo crescere, quindi passare dallo stato di bambini e i bambini, voi sapete tutti, ci siete stati, bambini più o meno buoni, più o meno ubbidienti, poi forse avete avuto dei bambini, eccetera, eccetera, a uno stato poi chiaramente maggiore, a uno stato di figlioletti, a uno stato di giovani e poi a uno stato di padri. Ecco, quindi è ovvio che nel cammino cristiano ci sono vari stadi, come logicamente c'è nella vita normale, nella vita quotidiana. Infatti è normale che uno da un bambino non si possa aspettare delle cose trascendentali. Un bambino non può risolvere un'equazione, un bambino non può guidare una macchina, eccetera, eccetera. E questo è un dato già importante, prima che andiamo alla scrittura, per capire che nel nostro percorso di crescita, dopo la conversione, ovviamente, dopo aver ricevuto Cristo come personale salvatore, quindi avere ricevuto la risorsa fondamentale che è Cristo in noi, la misura poi di sviluppo nella nostra mente, che Paolo chiama rinnovamento della mente, è un processo e quindi è graduale. Noi non possiamo chiedere a tutti lo stesso livello di performance. E questa è una cosa che i pastori devono comprendere bene, ma anche gli animatori di cellula devono comprendere bene, perché ovviamente alcuni bambini devono essere ancora cambiati nel pannolino, come alcuni bambini che vedo qui. Alcuni, diciamo, chiaramente invece da tempo dovrebbero essere usciti dalle culle, quindi ci vuole qualcuno che gli ricordi che non sono più bambini per il tempo, come spesso l'Apostolo Paolo doveva ricordare, come a dire, per il tempo dovreste essere già adulti, e invece qua devo sempre insegnarvi le cose di bambini, a fare le aste, a fare le tabelline. Ecco, quindi ci sono modalità diverse in cui ovviamente la crescita cristiana si manifesta non soltanto in chiaramente un approfondimento della parola di Dio, una conoscenza biblica, magari qualcuno fa anche una scuola biblica, qualcuno studia e quindi accresce la sua conoscenza, ma anche come scoperta della vita di Cristo dentro di noi, capacità di tirarla fuori, capacità di saltare ostacoli sempre più grandi, capacità di superare esami sempre più difficili. Dico, credo che sia un concetto chiaro. Ed è importante però che ognuno riconosca il suo stato e nello stesso tempo decida di arrivare allo stadio superiore. Ecco, non sia lì a volere, per esempio, fare il bambino. Ecco, Paolo, per esempio, parlò dei Corinzi come dei bambini o dei cristiani carnali, umani, cristiani umani, ma non umani nel senso come umano lei, ma nel senso ancora legati a una logica umana. E dovete rimproverarli, voi siete ancora bambini, è necessario che io vi dia il latte perché discutete ancora chi è meglio di Cristo, quello fa più forte, quel ministero è così, noi siamo contro quelli, siamo... C'è queste tensioni e conflitti che sono ancora tipici del bambino che si sciarria con gli altri bambini. Questo è mio, no è mio, me l'hanno dato a me, no è mio. Ecco, questo tante volte è un sinonimo di infanzia spirituale, ma lasciando perdere l'infanzia, ma non perché qua siete tutti già avete superato l'infanzia, perché voglio occuparmi di quello che dice l'Apostolo Giovanni, nella prima di Giovanni, al capitolo 2, parla e usa tre parole, più o meno, figlioletti, giovani e padri. E chiaramente a queste tre, diciamo, dimensioni, fasce, che sono sia di tipo anagrafico, cioè per l'età che abbiamo, ma corrispondono anche dei livelli diversi in cui realmente Dio ci vuole guidare e vuole essere certi che possiamo scoprire le realtà che caratterizzano ognuno di questi tre livelli. È una semplificazione, ce ne sono molti di più, ma qui ne vediamo tre e vediamo le caratteristiche prima di tutto dei figlioletti, che sono quelli che iniziano, quelli che sono salvati, che stanno camminando per fede. Al verso 12, capitolo 2, figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Prima affermazione fortissima che questa mattina credo lo Spirito Santo ha cercato di ribadire attraverso vari contributi di ognuno di noi, ha cercato di portarci alla chiarezza di questa dimensione dove Dio attraverso il sacrificio di Gesù ci ha perdonato passato, presente, futuro. Futuro. Vuol dire io sono perdonato anche se domani mi do la testa contro il muro. Sì, però il bernoccolo te lo fai. Questo è poco ma sicuro. Sei perdonato, Dio ha fatto qualche cosa che ha una dimensione eterna. Bisogna vivere perdonati, scoprendo di essere perdonati, scoprendo quello che Dio ha fatto. C'è la spinta ad andare avanti, ad essere all'esterno quello che Dio ci ha fatto all'interno. Lui ci ha donato, come spesso sottolineo, un cuore. Dio ci ha donato, metterò dentro di voi lo stesso cuore, un cuore che ha le caratteristiche di Gesù. Lo hai ricevuto? Sei sicuro? Sei sicura? E questo è importante perché questa è la partenza, questo è quello che ha fatto Dio e che è la cosa più importante, come succede sempre. La nostra parte è una parte di collaborazione. È sempre importante, ma se non ci fosse il cuore nuovo, se non ci fosse questa identità nuova, se non ci fosse questa risorsa meravigliosa che Dio ha messo in noi, noi potremmo fare salti mortali, meditazione trascendentale, religioni orientali di qualunque tipo, eccetera, eccetera. Noi non potremmo cambiare. Ecco perché qui veramente questa coscienza deve essere un punto di partenza per i figlioletti, per i piccoli, i quali ancora vivono spesso legati al legalismo, legati alla performance. Oggi sono stato bravo, quindi Dio mi ama. No, Dio ti ama a prescindere. Oggi non ho sbagliato, quindi Dio mi ama. No, non è possibile che tu oggi non hai sbagliato. Forse avrei sbagliato meno di ieri. Ma i peccati non sono solo quelle cose che commetti, sono anche quelle cose che ometti. Magari c'erano tante opere preparate dinanzi a te, dovevi dare un bicchiere d'acqua a qualcuno, dovevi dare un sorriso e invece hai dato una parolaccia. Quella è già una commissione. Quindi diventa importante per lo stato iniziale del nostro percorso vivere più che nella paura di sbagliare, nella fiducia dell'amore, del perdono che Dio ci ha concessi. È importante questo, fratelli. Qualcuno può travisare questo, come spesso succede, magari parlando, poi arrivando a un discorso di ipergrazia, ma non esiste l'ipergrazia. La grazia è grazia. Significa che Gesù ha fatto quello che doveva fare e che se tu non lo scopri non è colpa di Dio, se tu non collabori con la grazia, come Paolo poi ci esorta a fare, è ovvio che tu non crescerai, potenzialmente sei un santo, ma all'esterno sarai un cristiano bambino carnale che dovunque vai porti tensioni, conflitti, sparlamenti, mormorii, chi più ne ha più ne metta. Ma se cominci ad essere cosciente di questo perdono, e per perdonarci cosa ha fatto Dio? Non ha detto semplicemente vabbè perdonato e quindi in qualche modo Gesù vive per intercedere per noi come un avvocato difensore che è venuto a pagare personalmente per salvare la sua causa che era la nostra causa, ma perché ha messo in noi, questo è importante sottolinearlo, qualche cosa che non sbaglia. Quello che in noi, la traduzione più specifica dal greco, è nato da Dio, non pecca. Cioè quello che Dio ha messo in te, che l'ha messo Lui, non pecca. Se fai degli errori sicuramente non vengono da Dio. Questo che qualcuno vorrebbe anche dire, Dio mi ha detto, Dio è lì cavolate veramente soprannaturali. O dovremmo dire veramente pazzesche. No, quello che Dio ha messo in noi non pecca e il maligno non lo tocca. Un territorio off limits per il diavolo, un territorio dove già c'è un regno compiuto in te. Però questa coscienza bisogna acquisirla bene, perché se no non possiamo andare al livello successivo. Se non hai questa coscienza della grazia di Dio, se continui a cercare di scusarti, di giustificarti, no, ok, io sono perdonato per grazia, non perdonato perché non ho sbagliato. Io prima pensavo che Dio mi avesse scelto sotto sotto perché io ero migliore degli altri. Non so se è capitato anche a voi. Bravo ragazzo, non si arrabbiava, faceva meditazione trascendentale per controllare tutta la rabbia profonda. Quindi quando Dio mi ha chiamato, ho detto, Dio, hai fatto un buon acquisto. Hai chiamato una persona forte, una persona che ha un autocontrollo. Ma quale autocontrollo e quale forte? Ho dovuto scoprire una fragilità estrema. È quello che forse stai scoprendo tu. E questo allora magari ti fa sembrare di non essere adatto ad essere cristiano. No, no, ho scelto proprio te con la tua fragilità, con la tua incapacità, perché la cosa buona te l'ho messa io, ti dice il Signore questa mattina. Pensavi di potertela procurare tu? Pensavi di poterla produrre con la tua intelligenza? No, è un mio dono. Qualora non avessi mai ricevuto nessun dono nella vita, oltre il dono della vita, che qualcuno dice, mamma mia, non lo volevo questo dono. Dio ti ha dato un dono meraviglioso, un cuore nuovo, una vita nuova, una nuova identità e soprattutto questa consapevolezza che vuole vincere il tuo male col suo bene. D'altronde lui ce l'ha detto, vincete il male col bene. Voi pensate che quello che lui ci dice non lo fa verso di noi? Se lui ci ha detto quante volte devo perdonare, quando gli chiesero qualcuno, credo che fosse Pietro, gli disse, Signore, quante volte lo devo perdonare mio fratello? 3 volte, 4, 5 proprio, ma poi Gesù gli ha detto 70 volte 7, che poi è un numero simbolico, ma dire sempre! E questo è simbolico, è espressivo del fatto che Dio ci perdona sempre. Il problema è che tante volte noi entriamo in circuiti così perversi, così distruttivi, che volendo, mettendoci un po' di buona volontà, la possiamo perdere la salvezza, ragazzi. Se ci mettiamo la buona volontà, Dio non ci vuole costringere ad andare in paradiso. Dio non ci vuole costringere ad amarlo. Lui ci ama a prescindere, ma vuole, desidera una tua collaborazione. E allora il figlioletto parte da questa coscienza, ma poi va verso il livello di giovane, giovane. E leggiamo quello che dice dei giovani. Giovani, vi scrivo al verso 13, perché avete vinto il maligno. O più avanti anche al verso 14, giovani, vi ho scritto perché siete forti, qui completa ancora di più, e la parola di Dio dimora in voi, e perché avete vinto il maligno. Qui realmente c'è un livello già diverso. Che significa? La parola di Dio dimora in voi, cosa significa? Che hai imparato tutti i versetti a memoria e quindi praticamente nei tuoi circuiti cerebrali è registrata tutta la Diodati, la Nuova Riveduta, il testo greco, l'aramaico per qualcuno, no? E così vai a macchina una cosa e spunta il versetto? No! Ma perché la parola di Dio non è una teologia, è Cristo, è la vita di Cristo, sono i frutti dello Spirito. Quindi in qualche modo, perché avete cominciato a vedere che la parola piantata in voi e che è stata ricevuta con mansuetudine può salvare che cosa? Le vostre anime, cioè le vostre menti, le vostre emozioni, può cambiare i vostri modi di reagire, può farvi superare le cose in una maniera diversa. Questa è la caratteristica di un giovane, e giovane dovrebbe essere il livello standard di un credente che è convertito. Non voglio fare anni perché qua è inutile, la matematica non è il mio forte, però dico, una persona che almeno ha una decina di anni di conversione dovrebbe essere un giovane, non è più un lattante che bisogna cambiare sempre il pannolino. Eppure tante volte i credenti rimangono sempre allo stadio di bambini. È bello essere sempre bambini, anche gli adulti, i non cristiani tante volte in momenti di grande difficoltà regrediscono e vogliono tornare bambini, perché da bambini si pretende poi tutta l'attenzione, che gli altri si occupino di te, che tu non hai nessuna responsabilità. Un po' bello, qualcuno dice, io torno nella culla, cullatemi, raccontatemi qualche storia bella, con un finale piacevole, il raccontino, la fiaba della buonanotte. Ma nello stadio di giovani, Dio ci fa vedere che abbiamo bisogno di avere preso confidenza con questa parola che dimora, con questa potenza che ci permette di essere diversi, di superare gli ostacoli gradualmente in una maniera diversa, e soprattutto ci permette di capire che è proprio questa scoperta e questo cambiamento che ci rende sempre meno vulnerabili al maligno. Il maligno non lo cacciamo perché gli diciamo tu sei diavolo e quindi te ne devi andare. No, lo cacciamo perché lui non trova più luoghi dove nella nostra vita, nella nostra mente, si insinua, si intrufola, diventa complice delle nostre carnalità. Ricordate Giacomo quando parla della sapienza terrena, naturale, diabolica? Tante volte, senza rendercene conto, noi ragioniamo secondo noi, ma ragioniamo ancora in un'ottica molto mondana, occhio per occhio, dente per dente, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo non abbiamo ancora raggiunto questa dimensione di giovane che vive questa parola dimorante e soprattutto scrive qui l'Apostolo Giovanni: perché avete vinto il maligno. Questo è meraviglioso, non è una vittoria da Superman, è una vittoria di fede, perché tutte le volte che la scrittura parla del maligno non dice resistetegli diventando più furbi di lui, diventando più diabolici del diavolo. Qualcuno dice, qualcuno sfida il diavolo, dice io sono più furbo di te, non ci provare. Ma resistetegli stando fermi nella fede, nella fiducia, non una fede astratta, perché anche i demoni credono e tremano. Tu credi e puoi andare avanti, puoi guardare, puoi superare l'ostacolo. In questo senso hai vinto il maligno. Perché? Perché puoi resistergli, puoi non lasciarti soverchiare dalle astuzie del male. E puoi avere quello scudo che la scrittura dice, lo scudo di fede con il quale ti difendi dai dardi infuocati del maligno. Questo è qualcosa che fa parte di un'armatura che da giovani dovremmo imparare ad avere. in questa dimensione non anagrafica, ripeto, ma di crescita spirituale, questa parola di Dio dimorante, questa forza per cui i giovani anche resistono, vanno oltre. C'è una parte che dice anche quegli scelti cadono, anche i giovani più forti, anche il più intelligente, il più furbo, il più culturista o culturale. Ma i giovani, i figli dell'Eterno, cioè, camminano e non si stancano, capitemi, nel senso che la risorsa che stanno utilizzando non è solamente umana. Fratelli, sorelle, io non so se ve ne siete accorti, ma se voi doveste camminare a energia umana, già vi sareste fermati da tempo, già avreste detto basta, blackout, ritirato, chiuso in un convento evangelico, non lo so, perché vi sareste scoraggiati. Se siete riusciti ad andare avanti, se ancora oggi potete guardare oltre, potete sperare, è perché in un modo o in un altro avete imparato ad attingere un poco alla risorsa di Dio dentro di voi. Ecco perché un po' di Duracell ce l'avete, ecco perché un poco riuscite a rialzarvi, perché se foste semplicemente umani, carnali, a un certo punto finirebbe, sarebbe capolinea, come per tante persone le cui prove della vita stronca, vengono stroncate da dispiacere, dalle delusioni, dalla distruzione, dalla disperazione. E poi molti veramente non ce la fanno in tutti i sensi, non solo si lasciano andare, ma si uccidono o vivono da zombie, che non so se è peggio. No, forse non è peggio, perché almeno uno zombie può essere risvegliato. Forse una delle tue missioni, giovane nello spirito, giovane che cominci a capire di poter usare l'armatura di Dio, giovane che cominci a comprendere che sei forte nel Signore, è quella di strappare persone al maligno. Forse questa è una missione, non di nasconderti sperando pure tu che il maligno non ti scovi. No, guarda che quello ti sgama, cioè dovunque tu sei ti viene a trovare, e se non trova una fede ferma ti neutralizza. Poi naturalmente la trappola sarà personalizzata. Se tu sei una persona che gli piace, non lo so, accusare gli altri, ti sentirai in dovere di dover accusare tutti e dire che tutti fanno schifo, che tutti non vanno, e quindi tu sei l'unico buono, e farai una chiesa tu e tu. Una trinità. Una trinità megalomanica, ma sarai tu e tu. No, non lo Spirito Santo, non la Trinità, ma la tua trinità o la tua stupidità, dovremmo dire. Ma questo succede perché? Perché alla fine, se stiamo da soli, se non procediamo, se non andiamo avanti, saremo attaccati con una trappola personalizzata. Ma io dico giovani spirituali, giovani, siete forti. Qua l'Apostolo Giovanni dice: vi scrivo perché siete forti, non dice neanche siate forti, perché siete. Sta usando un tempo come a dire: volete prendere coscienza che questa forza ce l'avete dentro? Volete prendere coscienza che questa forza fa parte della crescita spirituale e potete essere voi a combattere, voi a raggiungere territori nuovi, voi ad evangelizzare? Non deve essere il pastore, non deve essere chi ha un dono o un ministero evangelistico, ma forse tu puoi uscire per le strade, poi nel tuo lavoro, nei tuoi contatti, con i modi e con i mezzi che Dio vuole, cercare di raggiungere altri con la buona notizia. Tu sei forte, alleluia! È bello qualcuno che ti dice tu sei forte, perché normalmente dico tu fai schifo, tu hai fallito un'altra volta, tu sei sempre lo stesso, tu sei una cosa grande, una cosa inutile, tu sei... Dio ti dice: tu sei forte. Abbiamo bisogno di credere a quello che Dio ci dice essere caratteristica della nostra identità. Sì, deboli, fragili, ma nella nostra fragilità Dio ha detto che possiamo scoprire la sua forza, la sua potenza, quella dell'essere fragili. È una verità a cui sei dovuto arrivare, anche con delusione, non me l'aspettavo da medico sempre, ma poi ti fermi a dire ormai sono incapace, ormai non ce la faccio, ormai ho scoperto che odio tutti, ormai ho scoperto che non sopporto nessuno, ormai vado in chiesa semplicemente per timbrare il cartellino, ormai la presenza di Dio mi sembra una cosa così difficile, ormai cerco magari di venire quando non c'è più la lode, così magari tante cose che uno escogita per cercare di soffrire meno possibile davanti alla presenza di Dio. Soffrire! Noi siamo stati creati per vivere con Dio, qualcuno ce l'ha ricordato, Rosy, questa mattina. Com'è possibile che davanti alla presenza di Dio soffriamo? Quella è l'acqua dove dovremmo nuotare, imparare a nuotare, anche io che non nuoto bene, nella lode mi pare di poter imparare a nuotare senza bisogno di salvagente o di braccioli. Mi ho fatto pensare al mare, vero? Ora fra poco ci potete andare, che finisce il messaggio. Ma com'è bello se imparate a nuotare nel Signore, a nuotare nello Spirito, a nuotare con Dio, perché questo nuotare vi farà incontrare tanti pesci, e questi pesci sono pesci fatti proprio per i pescatori, gli uomini. Ci sono pesci o sono uomini? Sono pesci, ma rappresentano uomini. Incontrerai tante persone che hanno bisogno di essere prese nella rete del regno di Dio, e tu puoi lanciare questa rete, tu puoi pescare. Dico, qualcuno pesca con la rete e già se ne prendono di più. Magari un messaggio evangelistico molto forte può pescare in un colpo tante persone, ma ci sono quelli che tranquilli si mettono con l'amo, con la canna da pesca, e stanno lì, aspettano un pesce, lo prenderanno almeno. E questo dovrebbe essere un compito fondamentale di te, giovane spirituale, andare a pescare qualcuno che si trova in condizioni drammatiche, che non ha speranza, perché sei forte, perché hai vinto il maligno, perché la parola di Dio dimora in te. Ultimo ritrattino, il livello più difficile, che non è anche questo un livello anagrafico. Ci sono persone che invecchiano ma non diventano mai padri, non diventano mai capaci veramente di levare loro dal centro dell'attenzione e mettere gli altri, e mettere i figli, e mettere tutto quello che sta intorno. Padri, dice l'apostolo Giovanni, vi scrivo, al verso 13, perché avete conosciuto colui che è dal principio. O ancora più avanti, padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Un'altra traduzione dice le cose, e usa una parola che non è semplicemente legata a una conoscenza di Dio, ma dei principi che sono in Dio. E poi la stessa cosa, alla fine c'è un momento in cui Dio vuole mostrarti il suo cuore paterno. E questa è la caratteristica della paternità. Cioè non quella di essere sempre al centro di tutto, come vuole fare il bambino. Ci sono io qua, qualcuno mi vede, qualcuno mi sente. No, ma di lavorare con questo senso di responsabilità, con questo senso di amore fermo, con questa capacità di lasciarsi ferire continuando a rimanere padre. Questa è una caratteristica veramente fuori dal comune, perché tante volte se un genitore viene offeso da un figlio, dice, ma è stato un secchio mio figlio, traduzione in italiano, tu non sei più mio figlio. Il padre, la paternità ci fa andare oltre. Quante volte ci siamo sentiti feriti, soprattutto le mamme sono esperte in ferite filiali, perché sono quelle che tante volte sono più vicine, ma i padri non scherzano neanche, anche se fanno finta di non farsi male, fanno finta, però il dolore è altrettanto forte. La paternità è qualcosa che va oltre, significa che tu riesci a guardare oltre. Ieri parlavo con una persona che era in una crisi tremenda, perché mi diceva: tutto questo è andato male qua, quello è andato male là, questo è finito, moglie lasciata così, eppure mia figlia non mi vuole più, e si stava distruggendo con questo dolore. Io ho dovuto ricordargli che tua figlia probabilmente intanto viveva a causa del tuo errore, ma poi soprattutto ho dovuto ricordargli che lui rimaneva padre al di là di una figlia che non lo riconosceva in quel momento, che soffriva e che lo disprezzava. Era il padre che continuava a vivere questo fatto di avere questo amore e di dover avere questo amore. Quello che Dio chiede ai padri, e bisogna dire che nel mondo cristiano i padri tante volte scarseggiano, e io lo capisco perché guardando la mia vita io ho avuto molta difficoltà ad accettare di essere padre, non solo nella vita naturale, volevo sempre una vita senza figli, io volevo essere al centro dell'attenzione sempre, io al centro di tutto, ma anche nella vita spirituale, perché il padre è veramente quello che si prende cura, che si occupa, non è quello che strumentalizza, che usa i figli a proprio uso e consumo, non è lui al centro, ma sono gli altri, perché questo è il cuore di Dio che è venuto per dare e che ci dice che c'è maggiore gioia nel dare che nel ricevere. Andiamo verso la conclusione, perché credo che non c'è tanto altro da aggiungere. Credo che diventare padri significa entrare nello spirito della lettera, significa entrare nello spirito che c'è dietro questa parola che tante volte possiamo distorcere a nostra immagine e di cui ci possiamo fare un alibi per giustificare tutte le nostre azioni più assurde. Voi sapete che la Bibbia è usata anche così. Ma entrare nei principi spirituali o nel cuore del Padre, che è la stessa cosa, significa entrare nel suo amore consumante per i perduti, significa non poter dormire più la notte. Perché? Perché senti un peso forte, senti il dolore di Dio per ogni figlio che si è allontanato o per ogni persona che non è stata mai figlio. E questo è un dolore che non puoi non sentire. Quando sei padre, non vuol dire più che ma chi se ne frega. Quando sei padre, sei chiamato ad avere una paternità responsabile, non solo quando hai un rapporto per avere il figlio, ma anche quando poi il figlio viene fuori. E tu vivi tutte le... E non puoi dire: ah, che seccatura questo figlio, questa figlia, ma chi me l'ha fatto fare? Tu l'hai fatto. Anche Dio in certi momenti potrebbe dire: ma chi me l'ha fatto fare a mettere al mondo queste persone che ogni volta che gli parlo si voltano dall'altra parte, che mi dicono sì, sì, Signore, e poi se ne vanno in un'altra direzione. Eppure Lui continua ad amarci intensamente e vuole trasferire. Questa mattina ci alziamo in piedi. Vuole trasferire questa mattina questa dimensione di paternità. Allora, ricapitolando e concludendo, forse è tempo che tu esca dalla culla. Non sei più un bambino, un cristiano carnale, un cristiano bambino. Forse hai ricevuto abbastanza latte. Forse potrebbe anche essere che Dio si aspetta che puoi prendere un cibo un po' più solido. E se questa è la tua situazione, decidi veramente di uscire dalla culla, fratello, sorella. Decidi di smetterla di stare sempre a lamentarti, sempre ad avere il ciuccio, sempre col seno materno, non di Dio, perché quello ce l'abbiamo sempre, anzi ne abbiamo più bisogno, man mano cresciamo. se sei già in una dimensione più avanti di figlioletto, scopri di essere forte. Ma come forte? Sì, sei forte. La parola di Dio dimora in te, se l'hai ascoltata, se l'hai ricevuta con mansuetudine, ha cominciato a produrre un risultato. Muoviti sulla base di questa parola, vinci quelle battaglie che già Dio ha vinto per te. Lui ha vinto e possiamo avere il trionfo perché Lui ha vinto. Possiamo resistere al male perché abbiamo una fiducia, perché non ci lasciamo sedurre in quelle aree dove il veleno ci viene inoculato piano piano, che sia disprezzo degli altri, che sia amarezza, che sia risentimento, che sia qualunque cosa. Non lasciare che il diavolo possa entrare nella tua mente e seminare. Se vedi qualcosa che non va, eliminala subito. Tu sei forte, hai vinto nel nome di Gesù l'attacco del diavolo. E poi ci sono alcuni che sono già chiamati alla paternità, e non perché sono over 50 o 60, ma perché Dio ti sta dicendo: figlia mia, figlio mio, la maternità, figlio mio, figlia mia, già tu discerni, già tu comprendi il mio cuore. Perché ti lasci distogliere dal tuo egocentrismo, dal tuo beneficio personale, dall'importanza che vanno le cose bene a te? No, entra nel mio cuore, senti come io amo, come io soffro, come io sono misericordioso. Entra in questi principi spirituali della misericordia, dell'amore, della grazia, della imparzialità, dell'obiettività. Entra veramente, entra, respira l'atmosfera che c'è nel mio cuore e poi esprimila. Ecco, non statti lì e ti formi una specie di tenda o ti crei una specie di posto sul monte della trasfigurazione. Respira quest'aria, ma poi esprimila. Vai a cercare i figli, vai a cercare quelli che sono dispersi, vai, prega, intercedi, lavora, perché ci sono tante pecore senza pastore. E non sto parlando di pastore come pastore, sto parlando senza nessuno che dia loro da mangiare. Il padre, la madre è quello che si preoccupa del nutrimento. E ci sono tante persone, mentre tu continui a nutrirti, a crescere, che possono beneficiare del tuo apporto, del tuo supporto. Entra nella paternità. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu hai un processo meraviglioso. Grazie perché la tua rivelazione è progressiva. Grazie, Signore, perché tu non chiedi le stesse cose a tutti, anche se gli obiettivi sono uguali, anche se il cuore che ci hai dato è uguale. Grazie che c'è una misura di fede che può crescere, può portarci a livelli diversi, può farci uscire dalla culla e smetterla di essere cristiani che litigano, che contendono, che entrano in conflitto. Che non significa che non ci arrabbiamo, ma che subito possiamo vivere la pace, la riconciliazione. E poi, Signore, grazie perché nella gioventù spirituale abbiamo scoperto veramente che possiamo vincere il maligno vivendo la tua santità. Il diavolo non troverà posto, luogo, vivendo una dimensione dove non ci leghiamo al mondo, allo spirito perverso che c'è dietro questo mondo. Il diavolo non potrà comunicarci la sua mentalità, la sua modalità di affrontare le cose. Grazie perché come figlioletti abbiamo imparato a riposare nel tuo perdono, nella tua grazia, nel tuo amore, nella purificazione eterna che il sangue del tuo figliuolo ci ha donato. E soprattutto, Signore, ti chiedo che possiamo entrare quelli che già per tempo dovremmo essere cresciuti in una paternità spirituale responsabile, in una paternità al di là dell'età che abbiamo. Possiamo essere forse anche giovani, ragazzi, ma avere già maturato un cuore da padre, da fratello maggiore. E io ti chiedo che sia questo il desiderio di ognuno della tua Chiesa, non di fare il bambino, ma di crescere ed arrivare allo stadio di padre. Te lo chiedo nel nome di Cristo, che è benedetto in eterno. Amen.